dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Lunedì 30 settembre 2019, ingretiti come gli abitanti di un pianeta senza speranza, ma con le astronavi quasi pronte per darsi alla fuga, velocità luce, per il momento stiamo qui e passiamo un'oretta a chiacchierare insieme di notizie, quelle digitali, all'italiana. Dall'Emi Studio Ligure 1, traslocato in Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio planetario di Milano Isola, Michele Di Maio.
Dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
E dallo studio sempre sveglio di Milano, Francesco Facconi.
Sveglio, adesso
sempre sveglio e sottolineo di Milano, visto che qualcuno appena uno si distrae 5 minuti dice io dallo studio di Milano, eh sì. Poi mi riprendo l'intera città qua.
T'ha fregato Milano,
e uno si gira, chi va a Roma perde Milano.
Esatto.
Buongiorno, comunque non si percepisce quando Franco prepara la sigla.
No, è tutto, è uguale, è vero, quando è improvvisata, quando è preparata viene uguale. Oh, uomini di poca fede. Questa era improvvisata, ad esempio, è ovvio. Oggi è l'International Podcast Day, mi dice Francesco.
Oh yeah,
ed è la giornata, esatto, soprattutto dei podcast con la scaletta cambiata all'ultimo momento. Che cos'è, esatto, l'International?
Poi lui ha appena finito di lamentarsi delle cose infilate all'ultimo momento.
Io rifilo, detto,
è proprio così.
È la giornata in cui i podcast parlano del fatto che esistono i podcast e che sono belli i podcast. Parla di se stessi.
È la meta giornata dei podcast.
Ho capito. Per noi è sempre il podcast day, anzi.
Ma oggi è il giorno ancora di più per portare orecchiette fresche.
Ah, per le orecchiette fresche.
Questo.
Capisco.
Poi il podcast day è tutti i lunedì alle 21.
Le orecchiette fresche vedete di portarle sabato. Che sabato è che facciamo la non pizzata?
11 ottobre.
Ed è venerdì soprattutto.
È venerdì
11 ottobre, perché sabato 12
c'è il festival del podcasting. Il caro festival del podcasting. La sera prima facciamo, ve l'abbiamo detto, un bel incontro digitaliano, in realtà aperto a tutti i partecipanti al festival del podcasting, ma ci siamo noi. C'è da mangiare, sarà per cena. Com'è sto locale, Michele? Cosa ci dobbiamo aspettare?
E che ne so, chi c'è mai andato?
Ma hai prenotato tu, sai tutto tu.
Io ho telefonato. No? Vabbè, non l'ho
hai telefonato, no, non hai usato, non hai fatto chiamare il tuo smartphone.
Neanche col portal di Facebook ho provato a chiamare, ma non mi hanno risposto.
Se il cibo è cattivo, è colpa di Gaudiano, sappiatelo.
Ecco.
Noi siamo innocenti. Però è lì.
Noi però portiamo le magliette.
Le magliette. Venite nudi che le magliette le portiamo noi.
E ce l'abbiamo il cannone per sparare le magliette, però?
No, è vero, me lo ricordo.
È importante.
Le magliette.
Fa una cosa, passa all'Apple Store che ce l'hanno generalmente.
Quale store?
All'Apple Store, tutte le volte che inaugurano, scusami, lanciano magliette sulla gente, altro che...
Certamente, ma non lanciano gli iPhone sulla gente. Noi non è che possiamo lanciare le magliette così a gratis. Ci sarai tu, Francesco, che balli sul cubo. Loro vengono a infilarti i dollaroni nelle calze.
Ma tu non volevi che venisse gente?
E tu in cambio gli dai le magliette. No, le magliette ovviamente sono molto belle. Le ha disegnate il nostro carissimo ascoltatore, ex collega e... designer deluxe Paolino.
Fra l'altro Paolino torna a essere collega, mi piacevano un sacco i tuoi podcast.
Paolo Sartorio è... mamma mia, quanti milioni di anni fa era che faceva Lost?
Sì. Parlava di Lost è finito ormai da 50, 60, 70 anni, non so più, quindi insomma si fa presto a capire.
Grande Paolo.
Grandissimo.
Bel podcast. Secondo me ci aveva un fottio di ascoltare. Ecco, volete un consiglio per avere successo velocemente facendo podcasting? Prendete una serie bestiale che è appena iniziata, che c'ha un mucchio di comunicazione in TV, ne parlano tutti per radio eccetera, e fate un podcast solo su quello mettendo il nome della serie nel titolo. Avete sul piatto d'argento un audience della Madonna. Poi però o lo fate bene come lo faceva Paolo per Lost, se no vengo io a tirarvi le orecchie, che vi ho dato il consiglio per avere successo. Lo spot era veramente, veramente fatto bene.
Ce lo ricordiamo.
Le magliette che ha disegnato Paolino sono ancora più belle, perché Paolo è veramente bravo. Abbiamo delle magliette con, ve le descriviamo, poi magari mettiamo il mock-up, anzi lo mettiamo già nel canale diretta per i nostri amici della diretta.
I vantaggi di essere in diretta.
E va là.
Ragazzi.
Sulla manica c'è il logo di Digitalia e sul fronte ci sono le come si chiamano, le onde sonore stilizzate del logo, ma in sovraimpressione ci sono le frasi celebri di Digitalia. Nel mockup che vedete c'è Senator, we run ads.
E se non dire le altre così
e
lasciamo...
se ti scrolli e se schiacci la pancia si sente questo.
Senator, we run ads.
No, non funziona. Esatto. Non, per il momento
non c'è
ce
la cordicella da tirare.
Lo fate, no? Voi, sì, muovi il braccio ed esce lo spaccino.
E se tiri il dito, vabbè.
No, ci sono una serie di frasi.
I'm
che...
sorry.
C'è I'm sorry. C'è... Bravo. Ciao belle gioie. Cosa c'è? Te l'avevo detto. Ne manca uno.
È un argomento molto interessante.
Assolutamente. Che è anche il nome della nostra hit. Che fatto,
ecco, io sappiate, esatto, che voglio quella.
Per cui, ragazzi, venite alla pizzata, perché è una cosa, è una tiratura limitata, limitatissima anche nel prezzo, perché per tenere i prezzi bassi le abbiamo fatte disegnare dal nostro Paolo, le abbiamo fatto fare da uno stampatore di Milano, le forse le andiamo a prendere o ce le facciamo.
Le magliette mandare... sono tessute dai figli di De Santo.
Certamente, li abbiamo mandati in Sri Lanka apposta, gli abbiamo rimpicciolito le mani, gli abbiamo fatto fare uno stage alla Nike per 2 mesi, dopodiché gli abbiamo permesso di fare le nostre magliette. E... no, costano veramente poco. Non so se faremo una seconda tiratura, una terza, se la faremo magari modificheremo un po' il design, forse lasceremo lo stesso, non lo so. Quello che siamo certi è che fare, organizzare poi una qualche cosa per gli ordini online, tipo, come si chiamano, Vista Print, ci sono, no, t-shirt, sì, 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 un mucchio di servizi. Ecco, farli al prezzo a cui li portiamo al Festival del Podcasting sarà assolutamente impossibile. Impossibile, si parla almeno del doppio, no, forse il doppio. Comunque, venite,
è imperdibile, stiamo dicendo quello.
Al Festival del Podcasting siete ancora in tempo, c'è, vi mettiamo il link per il form per segnalare la vostra intenzione a venire. Probabilmente poi pubblicheremo un Eventbrite per le iscrizioni o qualche cosa del genere, tanto abbiamo le vostre email, se nel form ci avete messo l'intenzione a venire, e vi contattiamo e vediamo la possibilità di iscrivervi. Se qualcuno arriva all'ultimo momento ovviamente lo cacciamo. E... che altro? Basta. Quanto costa la cena, Michele?
Credo 74 euro. No, 12, 11, 13, se non ricordo male, 12, 12, 12 euro, euro con consumazione e buffet.
Una consumazione e buffet, è una pericena, è una roba del
e genere. Anche fino a 6 parole di fila con Michele Di Maio.
E lo facciamo.
Che, non che è l'unico quali motivo saranno per venire, ma sì.
Giulio, hai qualche problema di banda? Secondo me,
qualunque cosa tu hai detto, no.
Noi non abbiamo
concordiamo perfettamente, però.
Ottimo.
Ma non importa. E... portate i pennarelli che Michele vi fa la firma sui pettorali senza problemi, queste cose molto, molto eleganti, è vero Michele?
Certo, su qua, proprio qua sul capezzolo.
L'avevo detto sul capezzolo, perché tu subito devi involgarire la cosa, io ho detto sul pettorale, no? Cioè, vabbè, perfetto, non mi stuzzicate perché sennò comincio con le notizie e gli argomenti tendenziosi, quelli li vogliamo tenere per quando c'è
quelli
Max.
per De Santo.
Che cerchiamo di farlo diventare rosso, ma poi con la barba non si vede quando diventa rosso. Deve essere per quello che si fa crescere la barba. Francesco, motorizzazioni, eccomi, e sistemi digitali nel 2019, che cosa vuol dire?
No, vuol dire che l'altro giorno mi è arrivata una lettera che aveva abbastanza del surreale, no? Mi è arrivata questa lettera della motorizzazione che mi confermava che avevano finito i controlli e cambiato e accettato il mio cambio di residenza e mi mandavano il tagliandino da appiccicare sul libretto.
Tranne che
io sono in questa residenza da più o meno 17 anni. Per cui già questa cosa mi ha lasciato un po' perplesso. In realtà, okay, allora, incuriosito, guardo il mio libretto, la residenza, guardo la macchina, non ce l'ho da più di 17 anni, anzi da molti meno. Guardo il tagliandino, guardo e dico, ma sono identici. Allora chiamo e mi spiegano che per permettere ai vari sistemi informativi di trovare, perché comunque sono tutti collegati, no? Di collegare le varie cose, adesso non si può più scrivere i nomi delle vie, soprattutto la definizione della via, in maniera accorciata, ma va fatta per esteso. Quindi invece che corso, che io prima avevo scritto corso, adesso è corso.
Ho capito.
E quindi... Questa cosa mi ha molto sconvolto. Tutti i database hanno dovuto dovranno rimandare chissà quante aggiornamenti di... Siamo nel 2019, questo è un periodo di intelligenza artificiale, questo è...
Quindi se uno abita in via García Lorca diventa via Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca, tutto sul libretto.
Lì ti danno direttamente un secondo libretto più lungo.
Ok, perfetto, giusto per capire. Grazie.
Se qualcuno lavora nelle forze dell'ordine, nella motorizzazione, ci ragguagli un po', perché effettivamente, però pare che sia effettivamente così.
Pare che sia effettivamente così, va bene. E dalle forze dell'ordine ai NAS, ma non quelli che vanno a casa di Michele ogni tanto a verificare i suoi esperimenti di idroponica e di coltivazione assistita dall'intelligenza artificiale. Immagino l'intelligenza artificiale di Michele parla tutto un po' così.
Assaggia, ti faccio assaggiare uno dei miei peperoncini e vedrai che parlerai così anche tu.
Lo porti il peperoncino?
Lo porta.
È un jalapeño, si chiama?
Può essere, non mi ricordo perché ho buttato dei segni.
Beh, ragazzi, la serietà. No, i NAS, volevate, qualcuno ci ha fatto qualche domanda sui NAS in... sui canali Slack in pretrasmissione, ed era riguardo alla necessità di buttare via i dischi quando sono vecchi o cose del genere, no? Il disco
ma Francesco Facconi ha detto che non si buttano, perché
non si butta via del NAS, non si butta via niente.
No, allora riportavo
spiegaci un po' com'era quella del disco che quando si rompe è rotto e prima di rompersi non funziona.
E questa è la prima se cosa lo metti in una scatola e si è rotto, che è funzionante.
Aiuto. Stavi cercando di riportare il gatto di Schrödinger,
era sottile,
va bene
era
lo stesso.
Era comunque, l'hard disk di Schrödinger.
No, allora gli hard disk, soprattutto quando si parla di quelli meccanici, che comunque sono ancora i più diffusi nei NAS, in generale hanno una vita che può essere abbastanza lunga. In realtà il tasso di fallimento nel primo periodo di vita, quindi entro il primo anno, generalmente è maggiore di quello che può, cioè una volta che un hard disk sopravvive al primo anno è più difficile che si rompa, perché se ci sono imperfezioni normalmente si vincono abbastanza presto, abbastanza all'inizio. Quindi insomma il nostro ascoltatore ci chiedeva se ogni quanto cambiare gli hard disk.
Mai.
E soprattutto,
quando
mai
è necessario?
No, però da verificare lo stato dello smart. E quando lo smart inizia a dire che l'hard disk perde colpi, soprattutto se è un NAS, quindi si è un po'... c'ha un RAID, i dati ridondati, e già aggiunge sicurezza, a quel punto è il momento in cui cambiarlo.
Voi
secondo me.
Usate NAS?
Non ancora. È una specie di NAS Casalink handmade, ma volevo passare a un NAS serio prima o poi.
Voi avete un NAS serio in ufficio, Giulio?
Ma sì, abbiamo un sistemista che si è occupato di farci anche tutta l'infrastruttura di backup per tutta la parte dei computer aziendali, cioè abbiamo credo tipo una trentina, e quindi abbiamo fatto un'infrastruttura abbastanza valida. Abbiamo avuto qualche problema nella gestione della ridondanza sulla parte iniziale, perché comunque essendo una mole di dati molto importante tendeva ad avere qualche difficoltà nel passaggio dati, però devo dire risolto quello, rende molto più comodo. Abbiamo avuto un caso di un computer che con un salto corrente ha avuto qualche difficoltà, e per una situazione di lavoro è veramente importante.
Sul lavoro deve funzionare tutto.
Sì.
Io ci stavo pensando, io ho avuto il Drobo per tanti tanti anni, la seconda generazione di Drobo, ultimamente aveva qualche problema, funzionava, ma non andava mai in stand-by, per cui raggiungeva delle temperature che erano veramente preoccupanti. E siccome peraltro avevo sostituito la ventola, perché la ventola di serie del Drobo era almeno quella serie lì parecchio rumorosa, avevo messo una di quelle Noctua ultra silenziose, avevo paura che magari la mia ventola fosse meno efficace, che non andasse a fuoco qualcosa, per cui ho smaltito il Drobo. E nel frattempo gli hard disk sono cresciuti di dimensioni, gli hard disk singoli, per cui ho preso uno di quei case dove infili gli hard disk, avete presente, in verticale?
Sì, ce l'ho anch'io.
Doppio, che tiene due hard disk. Ci ho messo due hard disk da 8 terabyte e li ho messi in RAID. Cos'è? RAID 1, quello che li duplica, che fanno uno la copia identica dell'altro, qualcosa del genere, e l'ho collegato al Mac Mini che mi fa da server in casa, per cui ho un minimo di ridondanza semplicemente per quello. È un milione di volte più veloce del drobo, ma veramente un milione, perché il drobo è veramente un chiodo, ma qualsiasi NAS rispetto a un semplice disco collegato a un computer tende a essere un po' più lentino. Adesso io non, poi adesso mi scriveranno tutti i fan del Synology o del QNAP, ma tu non hai provato il nuovo modello?
Va bene. Te lo dico io, perché li ho provati per varie esigenze e ci sono dei NAS adesso che hanno delle performance che sono veramente
eccezionali. Sono a livello di un disco condiviso da parte di un computer?
Ma anche di più a volte, perché comunque usano i sistemi di caching usando i dischi stato solido.
Come cache stato solido, certamente, dischi stato meccanico, per la cosa,
magari storage. Thunderbolt 3 hai 10 gigabit di banda, non ce l'hai magari neanche internamente. No, sono le grandi marche adesso stanno facendo
delle cose rapide, non
costano
so,
più dei computer a
può
volte.
Darsi diventa adesso nella stanza dove sono adesso, che è tutta molto insonorizzata, è un po' rumoroso sto disco. Allora stavo pensando o di prendere un Mac Mini usato e spostarlo in un'altra stanza lontana dallo studio di registrazione con lo stesso setup, o mettere direttamente in un'altra stanza un Synology, tanto messo prese Ethernet sparse un po' per tutta la casa. Potrei mettere un Synology in bagno vicino allo scopettone del gabinetto.
Credo sia consigliata sulla scatola.
È una delle vere.
Posizionamento in bagno.
Certo. Sì. D'altra parte, scusate, c'è chi accanto al cesso tiene le riviste, i libri. Che cazzo, cioè, siete analogici. Io ci tengo il NAS.
Io ci metto il NAS.
Scusa.
Così, se non sai cosa leggere, leggi un file e via.
C'hai tera e tera di roba da leggere, perché devi limitarti al numero di Wired del 1982. Va bene. Avete visto le ultime gesta del robot di Boston Dynamics che fa Yuri Kekki praticamente?
Sì, dopo il parkour si è praticamente dato all'atletica leggera. Sì, sempre estremamente impressionante. Ogni volta, come dire, spostano l'asticella un po' più avanti e dice vabbè, è dopo questo, e c'è sempre un dopo ed è sempre più figo.
Se vi andate a vedervi i video della Boston Dynamics, cioè il canale YouTube con tutti i video storici, è veramente impressionante cosa hanno fatto in questi anni. Cioè, già i primi video guardati da soli fanno un effetto wow, poi arrivate appunto a questo robot che fa le capriole e poi esulta come una ginnasta con le mani in alto quando ha fatto una specie di carpiato, eccetera. È qualcosa di magico. La cosa che ho notato è che hanno fatto sparire invece i video in cui bastonavano i robot.
Chi l'aveva detto? Certo.
Sì.
Dopo che l'intelligenza artificiale di Google ha classificato quelle cose lì come maltrattamenti nei confronti di esseri viventi, voglio vedere.
Può essere. Ecco.
No, comunque devo dire, tra tutti i prodotti che non fanno soldi, quelli della Boston Dynamics sono veramente più fighi. Credo siano ancora in ampia.
Lo puoi comprare lo spot?
Lo spot è il mega cane?
Certo. Cane, è una cheetah, che è un ghepardo.
È un ghepardo? Come si chiama? Si chiama spot. Boston.
A me ricordano sempre i cagnolini di Half-Life, quelli che avevano il grosso cerchio in mezzo al posto del collo. Però sì, è vero, lo puoi comprare sia in versione standard, sia è customizzabile poi in base alle esigenze dell'azienda, però io non credo che in questo momento no, abbiano tutto questo giro di business.
Porta fino a 14 kg, gli facciamo portare le magliette di Digitalia alla serata digitale.
Oppure i figli di Francesco.
Anche io mi fiderei assolutamente di mettere un neonato sulla schiena dello spot di Boston Dynamics. Come no? Te lo vendono col software development kit, per cui puoi programmartelo. Che cosa può mai andare storto? Il costo non c'è, il prezzo non c'è, c'è scritto contact sales.
Anzi, devi spiegargli perché lo vuoi. Adesso
glielo spieghiamo. Construction.
Sì. Oil, e arriva Kim Jong-un con gli occhiali finti e i baffi.
Allora, le industries nel form di ordine possibili sono construction e noi no. Oil and gas.
Gas secondo
sì,
me.
Oil no. Ok. Public safety, che ci può stare, perché insomma noi aiutiamo le persone, privacy, certo. Entertainment,
quindi, dead, certo.
R&D al massimo R&B noi col Max, esatto. Ma R&D no, non lo facciamo. Però c'è anche other,
Other, varie ed eventuali.
Che va sempre bene.
Other, anche.
Ma c'è anche non sa, non dice.
Non c'è. C'è Other. Che...
E l'opzione sex slave.
Stavo iniziando a pensare proprio in Other all'industria del porno. Voglio vedere il primo film pornografico, il primo video su YouPorn con uno
dai,
spot
Michele,
della Boston. Michele, vai a vedere se c'è tutto l'account.
Su YouPorn Boston.
Boston Dynamics. Vediamo se c'è qualcosa.
Vabbè ragazzi, questa è proprio un'alzata per l'autoblow AI, credo, no?
Direi proprio di sì. Non c'è niente da fare. Allora, Boston... Dynamics, cos'è l'autoblow AI? Comunque non c'è
l'autoblow AI. Boston. È la prossima frontiera della masturbazione maschile. È il nuovo.
Detta bene.
Se la vogliono usare anche come spot,
io l'avrei girata da un'altra, giusto per dargli un'apparenza un po' più digitaliana. L'avrei girato in un altro senso,
un po' da dietro,
nel senso che è la frontiera dell'intelligenza artificiale.
Ok. Basta.
Oggi l'intelligenza artificiale ha delle applicazioni così utili che ci riduciamo a fare queste cose qua.
Esatto, quindi sì, se non vi bastava l'autoblow prima versione, adesso esce l'autoblow seconda versione. Però è interessante scoprire la storia di questo.
Ok. Ne avevamo già parlato, fra l'altro, no?
Però non so se con questo livello di dettaglio, perché...
sì. Mi ricordo l'articolo che col mouse si seguivano i movimenti dei filmati cercando di mimare le gesta.
Allora ricomincia, come è stato, ferma un attimo che dobbiamo,
vai Michele, vai,
aspetta un secondo Michele. Prego.
Allora, se siete stati dei dipendenti dell'autoblow AI, potrebbero esservi arrivati dei link nella vostra mail. Questi link puntavano a dei video su Pornhub e con un simpatico plugin del vostro browser preferito era vostro compito andare a mimare i movimenti del fallo nelle varie scene dei video?
Credo di no. I movimenti che subiva il fallo.
Sì, esatto,
scene.
In quel
il movimento delle questo. Operatrici di turno.
Esatto, poi dipende dai punti di vista e che sono stati usati poi per trainare l'intelligenza artificiale che muove questo gioiello della tecnica.
Perfetto.
E dell'ingegneria. Che è andato poi l'intelligenza artificiale ci ha preso gusto e ha trovato poi una serie di pattern ricorrenti che sono le varie modalità in cui può essere programmato questo ritrovato della tecnologia.
Ok.
Che credo, visto questo, fa il paio con i razzi di Elon Musk, visto che stiamo parlando. Ecco. Elon Musk fa i razzi che vanno su Marte.
Nell'articolo su Engadget, perché noi non è che ci andiamo a chissà cosa, cioè su riviste serie, su Engadget escono ogni tanto anche questi articoli, tipo quello della settimana scorsa dei pompieri che erano andati a spegnere l'incendio.
Ma non lo dire.
Va bene.
Che Max ci sente poi.
Ok, lo chiederemo poi a Max cosa ne pensa e so già che lui ci risponderà.
È un argomento molto interessante.
Ecco. Ma questo affare qui, l'articolo è uscito su Engadget, vi dicevo. L'avete vista la foto?
Ma l'hai visto il video?
No, il video non l'ho visto.
Clicca sul link del sito, vai su autoblow.com.
No, non ci vado, ho paura.
Vai!
Non ci vado, ho paura.
Per dovere di cronaca.
Metti che mi piace e poi lo ordino in una compulsione.
Basta che non lo fai lunedì prossimo in diretta o peggio ancora il 10
venerdì
di ottobre.
Prossimo.
Esatto.
$259 costa. No, Michele, perché...
Guarda che al 20% di sconto.
Ti devi informare poi, è importante.
Fino a oggi.
Spirito giornalistico, Franco.
Il video, quello lì che fa vedere, non è un video, è un video... Animato. È un video che fa avanti e indietro, giustamente. Sono stato qualche tempo fa a vedere, a visitare un allevamento di bufale. E c'è una macchina che fa esattamente la stessa cosa.
Vabbè. E tu hai detto lasciatemi qui, voglio vedere
No, è che io faccio una trasmissione sulla tecnologia.
Ma infatti io, è un po' che mancavo, ma mi ricordavo totalmente diversi i toni, gli argomenti.
Poi vi racconto delle bufale, ricordamelo, perché è interessante. Invece. E, sta fare qui è come, l'avete visto come è fatto? È come mettersi un Dalek sul coso, cioè è impressionante. Poi dice che fa dei rumori di meccanismo. Come fai a pensare di infilare?
Sono gusti.
Dentro? Sono gusti, certo.
Magari perché, c'è, chi piace.
C'è, però, vabbè, ok. La faccia dell'inventore dell'auto blu AI è tutto.
E non ha la, volevo aggiungere solo una cosa: non ha la batteria, ma va attaccato direttamente alla presa della corrente.
La chicca, questa è la chicca. Perfetto. Cosa potrebbe mai andare?
Cosa potrebbe mai?
È il tema ricorrente della puntata.
Ci manca, certo. Potrebbe essere anche il titolo. A proposito di bufale, non quelle su Facebook. Cioè, questo grosso allevamento hanno portato le bufale da Caserta in provincia di Cuneo, hanno fatto un grosso allevamento e fanno le mozzarelle di bufala nel cuneese, hanno molto successo, hanno già aperto una serie di negozi, di spacci e vanno molto forti. E la sala dove avviene la mungitura è fatta come una giostra, c'è tutta una parte attorno dove accedono le bufale e poi c'è una parte centrale ribassata come se fosse una fossa dove stanno gli operatori. Gli operatori hanno tutte delle postazioni che corrispondono alle postazioni di ogni singola bufala che entra in questo circolo. In questo circolo stanno 10 bufale da una parte e 10 dall'altra, una ventina. Per ogni postazione della bufala c'è un palo con un lettore di un tag NFC. Per cui la bufala, quando si avvicina alla sua postazione, viene riconosciuta e l'operatore, in corrispondenza della bufala lì sotto, ha uno schermo, un monitor di computer, con scritto tutto di quella bufala. Collega gli apparecchi per la mungitura, questo apparecchio inizia a mungere, analizza le varie caratteristiche del latte e la quantità di latte e la salva in questo gestionale e ti dà e in diretta ha tutte le informazioni su quella bufala, se sta producendo di meno, per cui può essere malata, se sta producendo latte a una temperatura sbagliata, a una concentrazione sbagliata, per cui può essere disidratata. È una roba pazzesca, io non avevo idea che ci fosse, che si gestissero allevamenti con sistemi così tecnologici. Poi ovviamente hanno tutto in rete e negli uffici hanno il gestionale con tutte le 2000 bufale tutte schedate, tutte controllate e produttività, stato di salute, gravidanze, eccetera eccetera. È una cosa veramente bello, impressionante.
Stavo per uscire con una battuta sul fatto di che pensa al gestionale che poteva avere anche l'oggetto di prima di cui parlavamo, ma in quel momento ho realizzato che probabilmente in realtà c'è un qualche gestionale statistico che raccoglie tutto e ho avuto un brivido a pensare a questa raccolta di informazioni, però fa parte ormai di questi mondi tecnologici, nel bene e nel male, che insomma tutto viene raccolto, schedato, gestito.
Certo, certamente. E poi chissà.
E noi ci mangiamo la bufala.
E poi ci mangiamo la bufala. Ma devo dire, interessante. Fanno le mozzarelle vere. Mi diceva il proprietario che quando è andato il tecnico a montargli il nuovo bigoncio emulso, come si chiama, quello dove infili il latte, la macchina che gira, ti fa la mozzarella. Non so esattamente il nome di quella macchina lì. Diceva, vedo, ma voi fate la mozzarella con il latte.
Dice, io non andrei avanti perché ho paura di quello che può succedere.
Sì, perché cioè è la mozzarella, abbiamo imparato a farla con perché dove andiamo a montare generalmente questi macchinari, i grossi produttori di mozzarelle, oramai le mozzarelle arriva il camion con le cagliate congelate, le buttano nella macchina con il latte in polvere che arriva, che ne so, dalla Nestlé o di qua di là, e con quello si fa la mozzarella. Per cui tu vai al supermercato,
certo.
Pensi di comprare una bella cosa fatta dal contadino che prende la secchiata di latte, la gira, e invece è un cacchio pazzesco. Vabbè,
potremmo fare uno spin-off di Digitalia però sui prodotti caseari.
Agritalia.
Agritalia.
ragazzi, in Italia, cioè moda, mangiare, che cos'altro c'è? Volete ancora menarvela?
Potremmo vivere di turismo.
Volete ancora menarvela coi computer, si è capito, no? C'è è stato l'articolo della Gabanelli sulla digitalizzazione. Non lo sappiamo neanche dire,
500 puntate.
Non
che
lo
dici,
sappiamo
dai.
Neanche dire. Digitalia è un,
chiudere.
È un fallimento.
Abbassa la saracinesca.
Noi volevamo rendere l'Italia più digitale, ma non ci siamo riusciti neanche noi a iniziare a pronunciare. Cosa dice la Gabanelli, Michele?
Che siamo tutti degli analfabeti digitali. A parte che non mi puoi citare un argomento di due settimane fa almeno, che devo andare a vedere le statistiche. Sì, roba vecchia. No, allora la Gabanelli ha fatto uscire sulla sua rubrica che ha sul Corriere della Sera un articolo in cui si dice, se vuoi anche l'ovvio, ossia che gli italiani in realtà non sono tutti così non sanno usare il computer o
questo
in generale non hanno.
Sì, e forse avevi visto anche un altro articolo, questo qui forse è la conseguenza, questo parla delle conseguenze, dice che rianalizza tutte le cifre eccetera, ma dice l'Italia sta pagando caro l'analfabetismo digitale, per cui ci sono proprio le conseguenze.
Sì, l'Italia che si trova secondo appunto la classifica, che prende dentro tutta una serie di variabili che sono l'accesso a internet, le competenze dei cittadini, l'utilizzo di internet, quanto le aziende sono digitalizzate, non solo le aziende ma anche il servizio pubblico, e niente, fondamentalmente siamo tra Portogallo e Bulgaria, quindi al di sotto della media dell'Unione Europea, in quintultima posizione, perché la maggior parte delle persone queste cose non le sanno fare, la maggior parte delle aziende continua a essere gestita con carta e penna, per non parlare della pubblica amministrazione, e ne parlavamo giusto qualche minuto fa, vedi che adesso dobbiamo tirare fuori della motorizzazione.
Sì, sicuramente il ritardo si percepisce anche a livello aziendale quando lavori con società italiane rispetto a società estere. C'è però da dire che all'interno di un negativismo cosmico in generale i numeri possono riflettere, poi soprattutto sull'Italia, che assolutamente sono corretti a livello infrastrutturale eccetera. Spezzo anche una lancia a favore invece dell'ecosistema digitale italiano, perché come spesso succede anche a livello aziendale, così nel digitale ci sono delle sacche eccellenza piuttosto marcate, e a livello di professionalità in generale la capacità e la creatività nel gestire situazioni anche a livello digital di un direttore digital italiano, ma anche di un reparto IT italiano, spesso è molto più elevata di un altro reparto IT. Io spesso mi confronto magari con la Germania, con l'Inghilterra, e probabilmente anche molti dei constraint, no, che abbiamo a livello tecnico da noi portano a sviluppare un certo tipo di skill nel gestire le situazioni che sono assolutamente...
Stai parlando dell'arte di arrangiarsi anche
è così, e tu vedi dei professionisti che da soli riescono a gestire delle cose che in altre aziende in 10 non riescono.
Diciamo
bravissimo.
Che da noi chi ha le capacità e le competenze non ha problemi a trovare posto all'estero. Poi può darsi che chiunque abbia le competenze indipendentemente dal paese di provenienza, ma io non ho mai conosciuto nessuno che dicesse: ah, sono andato in America per fare il sistemista, per fare il medico, per fare un qualsiasi lavoro che necessitasse di un alto grado di preparazione, e mi hanno rimandato indietro. Mai sentito, anzi, ponti d'oro. Poi può darsi che prendano tutti perché hanno tanto bisogno, hanno economia e sviluppo.
Beh, poi sai,
lo
vedi anche da alcune decisioni, poi chiaramente non è la variante tecnica, la capacità tecnica non è l'unica variabile, però ad esempio Nestlé, che voglio dire non è l'ultima arrivata sul mercato internazionale, ha deciso di spostare l'headquarter dell'IT completo, non solo Italia, ma completo di tutto il gruppo, a Milano. E sì, queste sono soluzioni che ovviamente evidenziano.
Quindi questo analfabetismo digitale, a vederlo in così come dati percentuali, trasmette un'idea, ma probabilmente non è tutta la gaussiana che è spostata verso è come fosse aggregata,
è un aggregato rispetto a diciamo al di fuori dei poli industriali, dove invece secondo me siamo assolutamente agli europei, staccati questi poli industriali, è il tessuto economico che è debole, e quindi essendo un tessuto economico debole riflette anche una debolezza tecnologica. Però laddove la forza economica è presente, sinceramente su Milano, su Roma, ma anche devo dire su Napoli o su altre diciamo dorsali dove si sviluppa la parte economica italiana, digital divide così marcato non ne vedo. Poi ovviamente c'è la zona dove non arriva la linea o cose di questo tipo, però
Capito, però prendi tante zone anche dei distretti industriali italiani, dove prendi i distretti del tessile, prendi anche i distretti del nord-est, tutta la parte anche dell'industria alimentare, dove si vivono in realtà di piccolissime aziende, che sono quelle che poi ti fanno la, perché non è la Nestlé che ti fa la realtà economica italiana.
È vero,
sono
Michele.
Queste che ti fa la sono queste realtà che ti fanno la realtà economica
però
italiana.
Forse paghiamo anche qualche cos'altro del nostro paese. Le piccolissime imprese di cui parli tu sono proprio quelle che hanno una differenza enorme rispetto ad altri paesi in difficoltà di sviluppo, di crescita, e questo non dipende solo dal digitale, perché oggi se tu hai la microimpresa, l'aziendina piccola lontano da determinate, tu puoi, magari hai voglia di diventare digitale, ma diventare digitale vuol dire crescere, perché le cose o le sai fare da te ed è molto difficile che tu abbia le capacità del tempo, oppure devi o assumere o allargare il tuo giro per pagare dei consulenti. E noi siamo uno dei paesi dove allargare o crescere e pagare delle consulenze e quindi crescere in fatturato eccetera è più difficile e più penalizzante. Quanti sono i ristoratori che ti dicono: avevo 4 sale, le ho vendute, me ne sono tenuta una perché cucina mia moglie, servo i tavoli io, perché se devo pagare 2 camerieri posso anche chiudere. E questo può essere uno dei motivi che porta anche alla difficoltà di crescere verso il digitale. Come faccio? C'ho un'azienda con 3 persone, faccio fatica a pagare i contributi a quelle 3, certo in un paese florido che sviluppa, e dice vabbè l'anno prossimo proietto di fare il 10% in più e mi pago un dipendente in più che mi fa responsabile della rete, il GDPR, la privacy, la sicurezza eccetera. In Italia, ma è più facile che licenzio i 2 che c'ho.
Sì, allora il tuo discorso è pienamente corretto ed è il problema dell'economia italiana e può essere applicato, credo, agli ultimi 40 anni di sviluppo o non sviluppo delle piccole industrie italiane. Però, come dire, gli altri paesi ce l'hanno fatta. L'Italia continua ad avere una pletora di piccole aziende che rimangono piccole durante tutta la loro vita, finché non riescono ad adattarsi a crescere e a investendo nel digitale, ma in infrastrutture, in nuove attrezzature, anche in persone, in capitale umano, e sono destinate a morire poi soprattutto nel quasi 2020, dove la competizione è internazionale. Poi che questo sia dovuto alla burocrazia italiana, ai costi del fare impresa in Italia, a miliardi di altri fattori, siamo d'accordo, però credo che ci sia anche una cultura italiana dell'imprenditoria che tende comunque a rimanere nel suo piccolo, nel suo distretto, con i suoi fornitori e con i suoi clienti, perché così va bene, ecco.
Sì.
Però sono argomenti molto molto più grandi.
Lo sono enormi, però proprio per questo secondo me oggi è difficile isolare il discorso analfabetismo digitale e soprattutto mancanza penetrazione del digitale rispetto a tessuto economico e produttivo senza considerare tutto il contesto.
Sì, però il contesto, evidente. Come dire, fa parte ad esempio anche l'istruzione certo. superiore universitaria, certo. universitaria. L'Italia ha uno dei tassi certo. più bassi di laureati e soprattutto di laureati in materie scientifiche. Sono tutte cose che danno benzina sul fuoco dell'analfabetismo. Quindi nel momento in cui tu non ti interessi, se non sei l'imprenditore illuminato, anche l'individuo illuminato, perché qui ovviamente la Gabanelli non parlava soltanto di imprenditori imprenditori, ma in generale, se non sei una persona che si va ad informare, tu rimani così e non saprai mai che magari quello che fai sul lavoro con Excel, che è uno strumento di 20 anni, fa, senza andare a parlare di cose più avanzate, lo fai in un decimo del tempo. E conosco tante realtà dove così è la situazione.
Sì, e io non so, poi abbiamo avuto per anni la speranza che le nuove generazioni che nascono digitali, che nascono con lo smartphone in mano, aiutassero a risolvere la situazione. Ci siamo illusi? Avere dimestichezza con Snapchat e Instagram a 12 anni vuol dire automaticamente diventare imprenditori digitali nel momento in cui diventiamo imprenditori? Vuol dire veramente portare delle competenze?
Lo dicevamo qualche puntata fa, il rischio di vedere una tecnologia diventare trasparente è più alto del fatto di saperla governare e utilizzare, perché poi non ne capisci probabilmente anche il potenziale, non avendo la vista da dietro, non capendo cosa c'è dietro, quindi quello lo percepisco come un grande rischio. Devo dire, ecco, su questo tema spesso il giovane può aiutare dal punto di vista della spontaneità del rapporto magari con la clientela, perché sa dove potrebbe essere necessario un contatto, dove potrebbe essere necessario un investimento in più, però la qualità della preparazione, ritorno a quello che dicevate prima, è assolutamente scarsa. Quello sulla parte giovane è assolutamente così. Le eccellenze che dicevo prima io l'ho sempre vista in persone di 40-50 anni, sui trentenni, 27enni, 25enni con cui che vedi entrare nel mondo del lavoro, in realtà lato tecnico perdono tantissimo per strada, ed è un patrimonio che poi chiaramente nelle aziende non si innesta più, perché questo tipo di riciclo generazionale dovrebbe essere quello che lo porta all'interno della società, e questo si vede sia nel piccolo gruppo che nel grande gruppo, quindi assolutamente sì.
Sì, noi dobbiamo ringraziare che siamo cresciuti con macchine difficili da usare, Windows profondamente buggato.
Lo è
oltre
ancora.
Ovviamente a uno stato spirito,
a parte che
lo è ancora.
Il problema,
anzi,
è che ora
lo è anche macOS, e lo è anche iOS, sempre di più buggato. Basta guardare l'ultima release, che è una roba da spararsi nei. Però mi chiedo, poi genereranno anche questi strumenti più semplici, più immediati da usare, anche gli tra virgolette smanettoni, no? Quelli che vogliono andare più a fondo, quelli che iniziano a cercare di studiare il jailbreak, per cui diventano poi esperti di sicurezza, che diventano esperti di... mi piacerebbe capire quanti sono in percentuale oggi rispetto ad allora. Quello però che è certo è che mentre qualche anno fa il ragazzo che si appassionava di digitale, di strumenti digitali, diventava quasi automaticamente non un mega hacker in grado di fare qualsiasi cosa, ma acquisiva delle vere competenze poi utilizzabili nel mondo del lavoro, oggi non è più vera questa equazione. Ragazzo abituato ad utilizzare gli strumenti digitali uguale lavoratore in grado di utilizzare strumenti digitali, perché abbiamo realizzato delle cose digitali che sono così facili da usare che non necessitano di nessuno sforzo, nessuna attitudine, nessun apprendimento. Ecco
forse perché è cambiato comunque anche lo scenario, cioè quello che una volta per noi era l'informatica, come diceva Michele, far girare Windows senza che crashasse o far partire i videogiochi su MS-DOS, che la memoria non bastava mai, era una necessità che avevamo, per cui chi accettava come era la situazione e chi invece cercava di imparare anche per riuscire a fare di più, per scoprire questi strumenti nuovi. Adesso l'informatica è una cosa quotidiana e sono altre le frontiere sulle quali si sta iniziando a studiare. E in effetti io vedo più probabilmente uno spazio di scoperta, di hackeraggio nel senso stretto del termine, in quello che chiamiamo intelligenza artificiale, deep learning, da dove infatti saltano fuori adesso le idee più geniali nel bene e nel male. Stavo pensando ai deepfake, che comunque sono contemporaneamente delle tecnologie meravigliose per riuscire a creare cose che non esistevano, chiaramente con delle potenzialità disastrose, ma quello è fa parte comunque della cultura hacker, innovare, rompere tutto e sperare di tirar fuori qualcosa di buono che non sia solamente un disastro.
Se nel rompere tutto eviti di rompere la democrazia, come ha fatto qualcuno che aveva il motto move fast and break things, magari non è male. Ringraziamo un momento i produttori esecutivi, poi parliamo di deepfake, visto che avete tirato fuori l'argomento. I produttori esecutivi chi saranno? I produttori esecutivi sono coloro che hanno realizzato economicamente questa puntata, che hanno supportato la produzione di questa puntata di Digitale. Digitale si fonda su un modello molto semplice che presuppone la, come dire, la collaborazione volontaria da parte dei suoi ascoltatori, viene distribuito gratis, ma vi chiede in cambio, nel momento in cui diventa un appuntamento fisso nella vostra settimana, nella quantità di informazione e intrattenimento di cui usufruite ogni settimana, vi chiede per cortesia di contribuire quanto decidete voi. Ogni quanto decidete voi, in cambio noi continuiamo a esistere, lavoriamo per voi, è un lavoro oramai. 489 puntate, 489 lunedì dedicati a preparare le notizie, a registrare la puntata, a tenerla online. Se non è un lavoro questo, ditemi voi. In cambio vi ringraziamo anche nelle note dell'episodio e direttamente in puntata. Francesco, ci pensi tu oggi che non c'è Max?
Con grandissimo piacere. Allora iniziamo a ringraziare il nostro perpetual executive producer Manuel Zavatta, con una donazione singola da un euro. E altre donazioni singole sempre da un euro di Davide T, 1,20 euro Antonio C, 2 euro Lorenzo B, 2 euro Cristian Vidimari e 2,11 euro la nostra cripto donazione di Marco Mandia.
Grande Marco, poi ricordami, dobbiamo anche parlare della pagina Mandia.
Anzi, aggiornalo intanto. Così 2,38 euro donazione singola da parte di Roberto Montini. Gruppo di donazioni ricorrenti da 3 euro al mese. Ringraziamo Andrea Bottaro, Matteo Sandri, Giuseppe Marino, Paola Danieli, Mattia Lanzoni, Tre Linette, Franco Santini, Michele Mondora, Nicola Bisceglie, Ivan Anselmi, Ivan Vanicelli, Danny Manzini, Riccardo Peruzzini ed Enrico Bertoli.
Grazie a tutti.
Ringraziamo poi per donazioni singole da 5 euro Matteo Cosentino, Angelo M, Massimiliano S e Caterina Zaccariucchina, che ci scrive grazie con un bel caffè.
Grazie a te.
Noi ringraziamo. E Gianluca Biondi, che ci scrive felice di aver contribuito per la prima volta al vostro podcast. Siete fantastici, continuate per altri 100 anni.
Mitico, continua anche tu a supportarci per altri 100 anni. Benvenuto, grazie di cuore.
E noi continueremo. Ringraziamo poi le donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Pierfrancesco Urbano, Dardi Massimiliano, Douglas Whiting, Alberto Crosio, Maurizio Schiavone, Riccardo Done, Stefano Augusto Innocenti e Marco Francesco Mauro Zambianchi.
Mitici, grazie, grazie davvero di cuore.
Bonifico ricorrente da 5 euro al mese di Daniele Tommasoni, che ringraziamo. E arriviamo alla zona dei grandi produttori con la donazione di 10 euro al mese ricorrente da Maurizio Galluzzo.
Grande, grazie Daniele, grazie Maurizio.
Lead executive producer della puntata 489 Paolo C con 22 euro e ringraziamo insieme a tutti gli altri produttori esecutivi.
Grazie Paolo, grazie veramente di cuore, grazie a tutti. È facile diventare produttori esecutivi, si va sul sito digital.fm, in alto a destra c'è scritto supporta, che porta su una paginetta, anzi in basso in un riquadrino, dove ci sono tutti i link, i bottoni PayPal, Bitcoin, Bonifico, Satispay. Stessa cosa se avete un client per ascoltare i podcast sul vostro smartphone che lo supporta, Castamatic è uno di questi, vi compare automaticamente in basso un'iconcina col simbolo del dollaro o dell'euro, cliccate quello e finite su una pagina dove potete attivare le donazioni singole, ricorrenti, come volete voi. Continuate a farlo, noi continuiamo a lavorare per voi. Allora, la pagina è pronta ed è anche aggiornata con la donazione di questa sera. Se volete ve li leggo al volo: 11,12, 1,11, 1,12, 2,21, 1,11. Vabbè, fate prima a darvelo a leggere perché inizia a essere tante. Digitalia.fm/codicemandia2. Lo mettiamo anche nelle note dell'episodio. Digitalia.fm/codicemandia2, tutto attaccato. E vedete voi, noi ci abbiamo provato, ma veramente non
siamo scarsi.
Siamo molto scarsi. l'unico indizio che vedo un po' strano è che il primo numero è molto più alto degli altri, 11,12, e tutti gli altri sono 1 e qualcosa, 2 e qualcosa, e per cui magari quella prima cifra, quel primo numero così grande ha qualche significato. Se non ricordo male, nel codice Mandia 1.0 all'inizio c'era l'indicatore della codifica, no? Che era ISO e qualche cosa, però io ho cercato 1112, ho trovato atto della Camera dei Deputati 1112, disegno di legge 1112, codice civile, articolo 1112, cose non soggette a divisione. Avrà qualche cosa a che fare con le divisioni,
la divisione.
Dei numeri? Non lo so, e sono sicuramente fuori strada. Non vi fidate del sottoscritto, perché ha intuito crittologico a meno di zero. In bocca al lupo, dai ragazzi, chi vince gli regaliamo una maglietta, ok? Ne teniamo una da parte per chi riesce a craccare il codice Mandia, una maglietta magari con un "te l'avevo detto" o un "ciao belle gioie", vediamo. In bocca al lupo per il codice Mandia, grazie al nostro Mandia per continuare a supportare Digitalia e anche il divertimento, il divertisman, anzi, crittografico dei suoi ascoltatori. Avete visto il primo deepfake comparso su una trasmissione televisiva italiana, su Striscia la Notizia, il deepfake di Renzi?
In primissima serata. Potrebbe essere un evento quasi storico, oserei dire. Per il primo che purtroppo probabilmente anche di una lunga serie. Abbiamo parlato, oramai sono anni, possiamo dire, che parliamo di questa tecnologia mossa dalle intelligenze artificiali che produce video di qualità incredibile in molti casi, se fatti bene. E Striscia la Notizia, si vede che ha ascoltato qualche puntata di Digitalia, ha preso lo stagista e l'ha messo a lavorare su un video di un deepfake di Renzi in cui si simulava un fuoritrasmissione, un fuori onda in cui Renzi ne dice di ogni ai suoi colleghi di partito, e termina un po' tutto con un gesto dell'ombrello, tutto
Conte.
In maniera
tiè. Di Maio tiè.
Quello sono io.
Ecco, io Di Maio tiè lo terrei però
Zingaretti, Calenda, D'Alema tiè e tiè.
Mettiamo la prossima maglietta Di Maio tiè, va bene.
E poi c'è anche il mio caro presidente Mattarella.
Okay.
Ecco, la cosa micidiale di questo video, che è andato in onda durante questa prima puntata senza che fosse esplicitato in maniera molto chiara che fosse un deepfake. Questa è la cosa che ha fatto un po' che ha colpito soprattutto gli esperti, perché se è vero che poi la cosa è stata abbastanza svelata velocemente, è chiaro che il fruitore disattento della televisione generalista rischia di confondersi, dire "ma hai visto ieri Renzi cosa faceva", eccetera, creando una discussione polarizzata magari in una certa direzione, colpevole chi ha fatto il programma e non basata su fatti veri.
Certo.
Sì, assolutamente. E secondo me è estremamente pericoloso, perché questo sono curioso di sapere quante persone di quelle che hanno visto quella trasmissione di Striscia Notizia sanno cosa hanno visto. E lo stesso Renzi, che su Facebook, su Twitter, ha parlato di imitazione, cosa che ovviamente non è un'imitazione, è qualcosa di completamente diverso.
Però il codice ce l'hanno, lo dici tu. L'ignorante, il letterato digitale che non ha idea di che cosa sia un deepfake, neanche proprio dell'esistenza della tecnologia, però vedendo il tema e il tipo di comportamento, il contenuto e il fatto anche di essere in una cornice satirica, può dire guarda, hanno messo un imitatore che ha fatto il verso di Renzi.
Cornice satirica, vabbè, io non ho un'alta stima di Striscia la Notizia, quindi
come non ti piacciono le veline?
No, non è una questione di vabbè, questo comunque Striscia la Notizia non è un programma satirico. Striscia la Notizia è sempre stato borderline tra il giornalismo e la satira, alcune volte andando da una parte, alcune volte andando dall'altra, e secondo me discorsi più grandi, ma programmi come Striscia la Notizia, Le Iene, alla cultura dell'italiano medio non credo abbiano mai fatto bene.
E quindi
anzi,
può darsi che il problema sia questo, non il deepfake, ma il problema sia la qual è il termine giusto? La vaghezza, la neanche, non l'inganno. Sono dislessico, ragazzi. Io mi...
Il mancato approfondimento.
Sì. Va bene.
La leggerezza con cui è stato trattato questo materiale, questo contenuto.
Forse sì, ma lo ripeto, fosse stato chiaro che è un articolo di satira, no? Forse l'avessero certo. trasmesso dentro a qualche cosa di chiaramente satirico, sarebbe stato meglio, sarebbe stato più facilmente interpretabile. Per cui il problema forse non è il deepfake in questo caso, ma è la cornice.
Come è stato raccontato. Certo.
Sì, uh-huh. che è da una trasmissione che non è chiaro se è satira o se è giornalismo, se è informazione o se è invenzione. Se è... E questo forse è il punto del problema in questo caso. E,
fra l'altro, può creare un doppio boomerang. Nel senso, il primo è appunto chissà quante persone sono state convinte di quel fuori onda, di quelle uscite, e quanto durerà poi, perché comunque il video è stato rimbalzato su social network, su YouTube.
Però è stato rimbalzato più da chi denunciava il problema certo. del deepfake
non solo, però perché io la mattina dopo ho visto vari retweet di pagine di controinformazione che hanno usato quel contenuto nell'altro senso.
Hanno provato a usarlo, ma quanti
hanno provato,
hanno
poi non hanno preso, esatto, diciamo non che hanno preso,
fortunatamente
comunque...
è stato bloccato, ma la questione a questo punto è un'altra. Cioè, già abbiamo assistito a politici che hanno provato a dire no, quella intercettazione era un deep fake, ma adesso che è diventato in prima serata sulla TV generalista questa tecnologia, quanto vedremo sempre di più persone in grado di rinnegare quello che sarà, quello che vedremo, per il semplice motivo no, beh, tanto è falso, cioè non
sì,
rischiamo.
Sì, io credo che quello di oggi non sia un problema, quello di oggi sia una bazzecola, con più che altro il problema appunto di queste trasmissioni che non sai che cosa sono, però ci può far capire un problema che arriverà, perché possiamo immaginare un momento che non ci metterà molto ad arrivare, in cui il deepfake, il video prodotto da tecnologia deepfake, sarà così evoluto, fatto così bene, che anche noi che mastichiamo queste cose tutti i giorni non saremo in grado di dire cacchio, ma quello può essere un deepfake o no. Avremo dei dubbi, e sarà applicato a delle situazioni, a dei video così, non così chiaramente, no, è ovvio, dice figurati se Renzi si mette a fare le pernacchie così il giorno d'oggi, poi che lo sa, ma sarà applicato a delle situazioni così indecifrabili dal punto di vista della decidibilità, che sarà un grosso problema per il nostro funzionamento democratico. Non so, immaginatevi se durante il processo Berlusconi fosse uscito un video, un vero video, o forse non vero, o forse un deepfake, ma nessuno in grado di dirlo, di una delle serate del nostro ex presidente del Consiglio con le oggettine in abiti discinti o in atteggiamenti assolutamente...
Se tu dici poi se gioca sull'emotività del momento non c'è il tempo.
Porca miseria, non c'è tempo, ma magari un giorno non ci sarà neanche la possibilità tecnologica, non solo a occhio, questi si vedono a occhio che sono di fake, dai ragazzi, non raccontiamocelo, possiamo dire oh, che figata, come quando vedevamo un super videogioco nuovo sul Commodore 64 e dicevamo ah, rispetto a tutti gli altri, cacchio, questo sembra vero, ma non è vero che sembrava vero. Per niente, no. Però cacchio com'è realistico, ma non è realistico neanche per un cacchio. Questi di fake non lo sono, lo vedi a occhio che sono finti, ma si arriverà al momento in cui non lo saranno e tratteranno temi che saranno molto più indecidibili, e quindi quello sì che sarà un problema grosso.
Infatti riflettevo sul fatto che questo potrebbe attendere a riportare l'attenzione sugli eventi dal vivo, o comunque cercare di riallineare un po' l'attenzione anche sul dibattito e sul coinvolgimento personale del pubblico, e quindi chissà che questo non possa essere controbilanciato probabilmente da un'attenzione più specifica sull'essere presenti ad un evento piuttosto che ascoltarne il report tipo lo stesso evento, perché sai che potrebbe non essere come era.
Quindi eventi dal vivo in presenza, non mediati da una televisione.
In presenza. Io lo vedo adesso con qualche editore, no? Che comincia a essere già attento, perché ovviamente, se vogliamo, la fase precedente al deepfake è quella delle fake news, no? Quindi in generale questo è un tema che ha già toccato molto la parte editoriale, e ritornare all'evento dove magari coinvolgi il politico, coinvolgi l'editore, coinvolgi lo scrittore e cerchi di riportare la discussione su un tema più lineare sta avendo, quando viene fatto, abbastanza successo. Quindi immagino che potrebbe essere anche quella una linea ovviamente difficile da percorrere, però potrebbe essere una di quelle situazioni in cui dire voglio informarmi, voglio essere sicuro dell'informazione che assorbo, e quindi cerco di partecipare in prima persona direttamente a quell'evento.
Poi, io capisco quello che dici,
ma gli ologrammi poi.
Sì, bravo. Ma io posso capire quello che dice Giulio, ma è un discorso, il discorso che fa Giulio è un discorso che ha senso per un'elite. Per una piccola percentuale della popolazione che dice voglio essere informata, voglio. Il problema è che la democrazia non è fatta di persone, di elite che votano, è fatta di masse che votano, e le masse sono il contrario delle elite, possono essere proprio il bersaglio di questi tentativi di manipolazione. Bellissimo il caso non risolto della canzone più misteriosa di internet. Francesco, tu sei musicista, che ne pensi? Raccontaci un po', vuoi rimettere i tuoi antichi panni di riassuntologo?
Questa è la cosa più onorevole, il mio titolo. Allora, correvano gli anni '80, nella quale la musica era bellissima, era soprattutto molto elettropop, soprattutto in Germania, e un ragazzo allora si faceva le cassettine, come probabilmente un po' tutti quelli che erano giovani a quei tempi, registrando la radio, e sentiva una canzone bella che gli è piaciuta e l'ha registrata. Questa canzone non ha mai scoperto di chi fosse, no? E a un certo punto ha preso un pezzo di questa cassetta, l'ha digitalizzata e l'ha condivisa su qualche forum dicendo mi aiutate a scoprire chi è il cantante, chi è questa canzone, cos'è. E da allora è diventata appunto la canzone più misteriosa di internet, perché di questa canzone non esiste traccia. Cioè
ha preso da Matti, nel senso che non è che quei pochi che l'hanno vista e sentita non hanno. Questa canzone ha fatto il giro di internet, è stata postata su YouTube, è diventato veramente un caso, perché una marea di persone hanno cercato, ma anche attivamente, andando a intervistare i possibili DJ che l'hanno messa in radio in quel periodo e cose del genere, e non sono ancora riusciti a trovare niente.
Anche perché la canzone è uscita, quindi era in radio, probabilmente è un disco reale, esistente, questo se poi l'ha registrata magari perché gli era piaciuto un primo passaggio. E
con anche tutta una serie di false piste e cose. È proprio un, leggete l'articolo,
ed è il momento in cui Shazam fallisce, no? La memoria
universale
storica completa, sì, meno male. In effetti è il bello probabilmente di questa canzone, perché se ascoltate bene non è che sia questo capolavoro.
A me piace.
No, piace, non è probabilmente una canzone che avrebbe avuto un successo enorme.
Ma piace perché c'è questo mistero dietro.
Esatto, piace perché forse in questo momento è vera arte, l'arte di che non è per tutti, no?
Sì.
È misteriosa, non si spiega.
L'arte deve avere
un
significato dietro, no? Deve avere o un'emozione o un qualche cosa. E questa ce l'ha, cioè è un artefatto. Un manufatto del passato che rifugge all'onniscienza moderna della rete, alla capacità di riuscire a dare un significato, a rintracciare, a invadere la privacy, se vogliamo, a scoprire tutto di tutti. E invece questo manufatto resiste a tutto questo, e in questo senso è bellissima ed è bello dal punto di vista culturale che circoli questo meme, questo pezzo di cultura. Se domani venisse fuori il tipo che l'ha registrata e dicesse si chiama così, l'ho incisa io, e finirebbe tutto, perderebbe completamente il suo sapore e il suo significato.
Io infatti spero che questo musicista stia zitto, si goda il momento. Ma
nelle false piste c'era anche che subito dopo averla registrata i quattro componenti della band abbiano avuto un incidente mortale, siamo morti tutti, ed è per quello che su internet non si riesce a trovare chi l'ha realizzata. È anche possibile, perché oggi, cioè, dopo che è uscita sul sito di Rolling Stone e probabilmente fa il giro del mondo, o qualcuno viene fuori e dice sì, l'ho incisa io, oppure è possibile che sia veramente,
secondo me, dopo stasera morti, che passa su Digitalia
è la fine, è
mistero
la fine,
risolto,
è la fine. Vabbè, se qualcuno sa qualche cosa di questo pezzo, scusate l'interruzione violenta, colpa mia, non fatecelo sapere, vogliamo continuare a non sapere. Cos'era? C'era un film che finiva con una cosa del genere, era un film, forse era un film di David Lynch, che diceva non guardo i film, non faccio i filmini e le riprese delle mie cose, della mia vita, perché voglio pensare ai fatti della mia vita come li ricordo io, non necessariamente come sono successi veramente. Era molto bello.
Okay, bello.
Forse era Strade Perdute, forse era Strade Perdute.
Redazione distribuita di Digitalia, qui invece potete dircelo se era un film o Franco si stava facendo un cannone.
No, non l'ho visto a casa tua, Michele.
Ecco, appunto.
È dell'esplosione dell'arte generata dall'intelligenza artificiale, AI art, mi dite qualcosa? C'è un bel articolo su pentabarons.com dove parla degli interrogativi, degli enigmi, non degli enigmi, dei dubbi che sta attraversando il mondo dell'arte di fronte alla generazione di opere d'arte da parte di intelligenze artificiali. È stato battuto all'asta un'opera d'arte chiamata Edmond de Bellamy, From la famille de Bellamy, anzi una stampa che ricorda un dipinto del XIX secolo che si chiama, come vi ho appena pronunciato io e non ho intenzione di riprovarci, l'ho già storpiato sicuramente una volta. Questa stampa generata dall'intelligenza artificiale è stata venduta per $432,500 e non è la prima volta. E quindi chi vive di arte, gli esperti, i critici, gli investitori, perché l'arte è soprattutto oggi un mondo dove le persone investono, spendono, pensano di comprare qualche cosa per mettere da parte, per assicurare una parte del patrimonio e farlo magari rivalutare per lasciarlo alle generazioni successive, perché no?
Non è così l'arte moderna, però, perdonami.
Come no?
L'arte moderna è anche qualcos'altro, è anche più sperimentazione, qualcosa che colpisce al momento, pensiamo alla vari escrementi di artista e
sì, Francesco, appunto, ma se,
c'è un libro, l'avrei potuto fare anch'io, e in questo senso non è più l'espressione della tecnica, dello studio fino a se stesso, se vuoi, come erano certi arti rinascimentali, certi dipinti a cui pensiamo subito quando delle statue, a cui pensiamo di arte, ma non è cambiato, qualcosa di diverso.
Ma no, Francesco, non è cambiato niente da quei tempi. È che noi oggi quelle cose là le vediamo oramai, ci sembrano immanenti, ci sembrano eterne, ci sembrano già create, famose. Ma non è così. La Vergine delle Rocce, forse nel momento in cui è stata creata, era quasi come la merda d'autore. Cioè, questi oggetti diventano arte nel momento in cui la società degli uomini decide che è arte, cioè ci dà un valore. Se Theo Van Gogh non fosse riuscito a portare i dipinti, a farli riconoscere, a farli stimare, a farli apprezzare da un determinato mondo, che è un mondo fatto di denaro, poi alla fine è fatto di persone che attribuiscono un valore economico a determinate opere, oggi non avremmo i Van Gogh, oggi non avremmo i girasoli, sarebbero marciti in qualche cantina.
E in questo senso l'arte creata da intelligenza artificiale, in realtà l'AI è uno strumento, come era il pennello, come era lo scalpello, come la tela. Sono cose che è vero che chiunque di noi può prendere un algoritmo, però nessuno di noi intanto ha preso un algoritmo di intelligenza artificiale e l'ha fatto girare fino a trovare un dipinto che venisse venduto, e quindi questa potevamo farlo anche noi, sì, ma non l'abbiamo fatto. E quindi c'è questo lato di, appunto, di intuito che l'artista che si è occupato di farlo l'ha fatto, e usando uno strumento, secondo me.
È vero quello che dici, ma non arrivi al punto della situazione. Questo strumento è diverso e comporta tutta una serie di novità che in qualche modo stanno destabilizzando. Poi si troverà un nuovo equilibrio, per carità, delle nuove convenzioni, però quando diventa l'arte è fatta di oggetto d'arte ed è fatta da artista, soprattutto artista. Nel momento, hai parlato di merda d'autore, nel momento in cui l'artista, che ancora artista non è riconosciuto se non da se stesso, diventa artista di fronte all'opinione del, non dico del mondo, ma del consesso mondiale, tutto quello che produce ha già un valore di per sé. Cioè, se oggi tu scopri la carta igienica usata di Picasso, la vendi a milioni di euro. Tant'è che lo stesso Picasso è stato criticato in vita perché era diventato una macchina da soldi. Sapeva che qualsiasi cosa avesse dipinto avrebbe venduto a cifre improponibili, e quindi produceva, diciamo, in quantità che probabilmente non sarebbero state le stesse se non fosse stato famoso. Mentre, cosa che tanti altri pittori che sono diventati famosi dopo la morte non hanno fatto, non hanno potuto fare. Oggi questo effetto può essere amplificato, perché nel momento in cui uno strumento manipolato da un determinato, da una determinata persona, produce un'opera e diventa famoso attraverso quello strumento, Picasso magari ci metteva una settimana a fare un quadro, magari meno, certamente, ma non un micromiliardesimo di secondo come ci mette un'intelligenza artificiale, che te ne può produrre centinaia di miliardi in un secondo.
E allora però puoi prendere anche come esempio Andy Warhol e le litografie di Andy Warhol. È ovvio che una litografia della Campbell Soup non vale 50 milioni di dollari, o non vale come quel dipinto di Leonardo.
Sì, ma le litografie della Campbell Soup sono tutte uguali, Michele.
Non è vero, no, non è vero, non sono tutte uguali, perché la litografia numero 1 sarà diversa dalla litografia numero 100, perché per il processo stesso della litografia non sono tutte uguali. Anche il discorso della numerazione non sono tutte uguali, a prescindere dal fatto se sono tutti uguali o non sono tutti uguali, c'è scritto Andy Warhol dietro che gli dà un valore, però la legge della domanda e dell'offerta non valgono 50 milioni di euro, valgono
però
qualche migliaio di dollari.
Lo so, ma no, questo non banalizza il problema, anzi lo rinforza.
Non ho capito qual è il problema. Allora
il problema è che oggi l'arte, il mondo dell'arte, si trova di fronte a delle domande a cui deve dare una risposta, a dei cambiamenti. Poi tu dici, vabbè, la legge del mercato, se ce ne sono tante valgono di meno, e va bene, però d'accordo, però il problema è la frizione, è il discostarsi del valore rispetto del valore economico rispetto al valore artistico, che prima era già in bilico, era già difficile associare le due cose. Oggi è ancora più liquida la cosa. Van Gogh non è mai esistito, oppure Van Gogh non è mai diventato famoso, i suoi dipinti sono andati perduti, ma domani un'intelligenza artificiale, riusciamo a replicare il cervello di Van Gogh in un computer, e quel computer realizza La notte stellata.
Sì.
Cacchio, che ha lo stesso valore di quello che aveva realizzato Van Gogh dal punto di vista artistico. Punto di vista artistico,
no,
estetico,
perché di quello
sì.
Ce n'è uno. No, non è vero, perché di quello ce n'è uno e rimarrà sempre così, perché quello l'ha fatto Van Gogh. Perché i dipinti della scuola di Leonardo non valgono come un Leonardo da Vinci? Perché uno l'ha fatto Leonardo da Vinci, siamo esseri umani, siamo ancora. Perché andare a un concerto è molto più bello che ascoltare un
CD? Stai
CD.
Dicendo esattamente la cosa che ho detto io. Il valore economico diminuisce con la quantità di manufatti. Tu,
sì, allora, non solo, però.
Il valore artistico puro, estetico, culturale, non dovrebbe. Allora, io invento una macchina che è una fotocopiatrice molecolare. riesce a prendere il quadro di Van Gogh originale e a riprodurlo a livello atomico, ne fa una copia che è la copia vera, è indistinguibile, ma è indistinguibile anche da Dio, cioè è la stessa cosa. Il valore economico è diminuito, il valore artistico, ne faccio un milione di copie identiche, il valore economico è diminuito, il valore artistico,
perché nella testa dell'essere umano, a meno che non li mischi tutti insieme, allora dici, certo, porca troia,
li mischio tutti insieme, finiscono sul mercato tutti insieme, è il tuo è vero, no è il mio vero, dimostra che è il tuo vero, no è il mio vero, no è quello che ha Michele.
Finché la notte serrata sarà al MoMA, come dire, sappia, ci metti un...
Ma io sono stato al MoMA stanotte e li ho scambiati, dimostra che non è vero.
Ci sono le telecamere, a parte il MoMA è chiuso tanto, quindi non può
ma
essere.
Le telecamere di fake.
No, allora poi dipende sempre cosa intendi per contenuto artistico, perché se intendi il dettaglio di Leonardo da Vinci che ci metteva,
ho ragione io.
No, basta, va bene, ciao.
Tanto Van Gogh non lo so fare io, non lo sai fare tu, per cui che cacchio.
E parte la pernacchia di Renzi.
Vabbè, oh, qui ci sono dei veri critici d'arte che si lamentano di questo problema. Tu dici che il problema non esiste, sarà.
Ma
sono
fatti loro. Ma i soldi
tanto
per
noi
comprare,
non ce
neanche
l'imitazione. Non ce li abbiamo. Però noi abbiamo le magliette di Digitalia che sono a tiratura limitata.
Quindi 10.000 euro a maglietta.
Va bene, le sono generate dall'intelligenza artificiale. Com'è difficile stasera fare Digitalia. Già un'ora e un quarto che vabbè.
Basta, chiudiamola qua.
No? Ma no!
Dovevamo chiuderla anche prima.
Ha installato Mario Kart?
Sì, ho installato Mario Kart.
È bello.
Allora, bello è veramente bello esteticamente, però a me sti arcade fatti per ragazzini o gente che si muove solo il pollice, che devi solo sterzare a destra e a sinistra,
non c'è neanche l'acceleratore.
È un peccato. Non c'è neanche l'acceleratore e non puoi cadere nel circuito di Bowser, non puoi neanche cadere giù nella lava come perché ci sono le barriere invisibili. È fatto per un pubblico ovviamente casual.
Poi ci lamentiamo se sul mondo del lavoro, quando si presentano al mondo del lavoro, non sono
non capiscono
digitali,
nulla.
Cioè non hai fatto il circuito di Bowser con le protezioni, io ci credo.
Allora, ragazzi, non c'è più religione. A proposito di religione, vabbè, tra parentesi, giuro che il mio primo bestemmione l'ho tirato davanti a Mario Kart sulla Wii. Credo fosse mai bestemmiato in vita mia. Poi credo fosse una di quelle di quei gusci, quelli blu che ti arrivano dall'alto, tipo 2 metri prima del traguardo. E quella è stata la mia prima bestemmia di tutta la mia vita.
Papa Francesco ha parlato della Wii come una delle problematiche che hanno allontanato da
male.
Dio
e comunque titolo moderno della puntata, la bestemmia di Di Maio.
Ci sono titoli più meritevoli.
Sì, ne abbiamo, dai ragazzi. Io lo so che voi avete fretta di andare, però ragazzi, io voglio che mi diciate qualcosa di Tinder.
Che bello. Tinder.
Tinder è l'app di incontri solo per persone di sinistra.
Cioè, sicuramente
è un film di Anni Moretti.
Ma la P, voi avete capito per cosa sta?
Ma non lo so, no, non lo so.
Porco.
Non lo so.
Popolo.
Non lo so, anche perché arriva dal Brasile,
popolo,
quindi
popolo,
non sappiamo.
Tinder.
Popolo.
Popolo Tinder.
Diciamo che appunto c'era questa necessità di creare un'applicazione per accoppiare solo gente di sinistra.
Ma perché?
E aggiungendoci poi anche eventi, feste dell'unità e altre cose simili.
Ma cioè, feste delle unità, ci vorrà dire.
Perché è brasiliana.
Nasce in Brasile tutto ciò.
L'amore non è bello se non è falce e martello. Però io dico...
Questa è autoriale? Ti è appena venuto?
Oppure è appena venuto.
Complimenti.
Bella, non male.
Però, porca miseria. Cioè, non lo so. Poi parlano della bubble, no? della echo chamber. Adesso facciamo anche le Tinder per le cose. Dice, pigliamo tutti gli scemi e facciamoli accoppiare tra di loro. Facciamo un'app facciamo Tinder per gli imbecilli. Non lo so.
per i Darwin, se hai vinto un Darwin Award ti puoi iscrivere.
Ma poi c'hai, cioè, tu, tu pensi che se tu fai un'app dove che la gente di sinistra usa solo quella e si accoppiano, si trovano con quelli, si accoppiano con quelli, si sposano con quelli, cioè pensi di risolvere il problema della gente che si lascia e che non va d'accordo proprio con la gente di sinistra?
Esatto, che cioè, ti fanno una divisione del partito dopo tipo due giorni,
cioè, io facciamo esco il matrimonio con le correnti subito. Vabbè, ragazzi,
questa cosa non può andare bene, non,
non può,
può
finire,
finire
bene,
non può finire
bene,
non può finire.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
E voilà, i gingilli del giorno ce l'abbiamo fatta. I regali dei digitaliani per i digitaliani a fine trasmissione. È sempre così, le voci di Digitalia chiudono presentandovi degli omaggi, qualcosa che hanno scoperto sulla rete, gingilli, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo, chi comincia? Michele, cominci tu.
Comincio io con un canale Telegram, che non è un canale vero e proprio, ma è di quelli che ti mandano solo gli update, che si chiama Stand with Hong Kong Live Updates. Quindi, se volete sapere come si fa la guerriglia nel 2019, iscrivetevi a questo canale, perché manda aggiornamenti e preparatevi letteralmente a centinaia di aggiornamenti quotidiani, quasi tutti in inglese, sia testuali che di fotografie, sulla situazione live degli scontri che saranno Hong Kong. Bonus, domani è la festa del 70° anniversario della governo cinese, comunista cinese.
Okay.
Sono previsti sicuramente scontri a Hong Kong, e quindi è successo anche questo weekend, quindi c'era tutto lo svolgersi degli eventi. È interessante vedere che tipo di aggiornamenti vengono mandati. Si parla delle segnalazioni dei poliziotti in borghese: sono a questa fermata, non prendete questo autobus, non vi radunate in questa piazza, ed è estremamente interessante, e sono in inglese. Lo trovate con la ricerca di Telegram, Stand with Hong Kong Live Updates.
Ve lo ricordate?
Non so se possiamo trovare un link.
Ve lo ricordate? The revolution will not be televised.
Ecco.
Ah, sì.
Will be telegrammized.
Sì. Vabbè, ci sarebbe da parlarne per una puntata intera. Qui siamo nei gingilli del giorno. Iscrivetevi, magari vi viene qualche cosa in mente. Vi arricchite.
Un'idea di colpo di stato.
No, un'idea di cosa può essere la vita, perché poi attraverso questi strumenti,
eccolo qua,
e attraverso i media, facciamo fatica a capire quanto le cose. Non a capire che le cose sono vere, ma a capire emotivamente, a simpatizzare, ecco, e a empatizzare con le popolazioni che attraversano questi momenti e questi episodi anche drammatici. E forse la rivoluzione telegrammata invece che televisionata, e forse ci può permettere di capire, no? Leggendo le parole delle persone, delle singole persone comuni che vi partecipano, e quindi magari a capire di più, a legare di più, a empatizzare di più nei confronti appunto di queste vicende umane. Grazie Michele, bello, sì, bello.
Prego.
Link, lo mettiamo decisamente nella nota dell'episodio. Francesco.
Eccomi qua, allora io porto un gingillo che mi è stato suggerito proprio questo pomeriggio da Christophe Sollami sulla nostra canale general di Slack. Io avevo necessità, usando più sistemi operativi sparsi e più browser all'interno degli stessi, di trovare un meccanismo che mi sincronizzasse i preferiti, i bookmark che mi trovo ad avere estremamente dispersi, magari anche con i telefoni, eccetera eccetera, usando Firefox sul computer Windows, Safari sul Mac, Chrome sul telefono Android, un bel casino. E Cristo mi ha suggerito iCloud Bookmarks. È una tecnologia basata su iCloud di Apple, ma che una volta che un account installa su tutti i vari ambienti Apple è già incluso, e negli altri, soprattutto su Windows, è possibile installare l'estensione iCloud, e poi sono le varie estensioni, fra cui quella per Firefox, che permettono di sincronizzare veramente bene tutta la cartella dei bookmark, con qualcosa di veramente semplice, ma che per chi lavora con appunto un ambiente informatico molto diviso può essere una facile soluzione al problema quotidiano.
Eccolo qua. Voi usate i bookmark direttamente dentro i browser? Io ho smesso da tempo per lo stesso motivo. Quando devo salvare qualche cosa lo metto su Pinboard e poi con Alfred accedo ai link su Pinboard e riapro con qualsiasi browser stia utilizzando in quel momento su qualsiasi piattaforma.
È esattamente uno dei passaggi che ho fatto, però alla fine della fiera averli nel browser semplifica la vita tantissimo, quindi volevo condividere questo consiglio gentile.
Certo, grazie Francesco, assolutamente. Non riesco a salvarlo su Pocket da quando hanno aggiornato Safari e le estensioni, la maggior parte delle estensioni non funzionano più, c'è da diventare scemi. Grazie Apple a proposito. Giulio.
Ma allora io vi propongo invece un prodotto editoriale che apprezzo molto, che conosco molto bene, si chiama newslist.it, è un prodotto curato da Mario Sechi, che è un giornalista che stimo molto, e è un prodotto che riesce a fare giornalismo di alta qualità senza pubblicità, completamente premium, iscrizione o 90 euro l'anno o 200 euro l'anno, non c'è nulla di gratuito, e i contenuti sono scritti benissimo e distribuiti sia attraverso l'app che attraverso una newsletter che è veramente comodissima da consultare, e è un modo secondo me unico, perché non ne conosco altri anche a livello internazionale che abbiano una redemption così alta su cifre comunque non banali per un sito di informazione, che riesce a fare un'operazione di questo tipo. Bravissimi, newslist.it, c'è una trial gratuita di 14 giorni senza inserimento neanche di carta di credito, notizie molto legate a economia e politica, bello bello bello, newslist.it.
grazie Giulio, grazie mille. E chiudiamo con un gingillo del popolo. Matteo Saran ci ha mandato un messaggino, anzi un'email, una roba abbastanza banale ma molto carina. Hanno pubblicato su Amazon Prime Video tutta la serie di Automan, per cui noi che parliamo di intelligenze artificiali, macchine che si guidano da sole e robe del genere, andate a vedere come una banale serie televisiva immaginava la cosa nel 1984. Non che sia una delle mie serie preferite dal punto di vista, come dire, artistico, visto che abbiamo parlato di arte, ma è qualcosa che ricordo con piacere, per cui qualche puntata andrò sicuramente a vederla. E questo e tutti gli altri gingilli del giorno, ve lo ricordo ancora una volta, li trovate su digitalia.fm, ma c'è anche la gingillopedia, digitalia.fm/gingillopedia, c'è un motore di ricerca che vi permette di trovare tutti i gingilli che sono stati pubblicati fin dalla prima puntata di Digitalia. Dal nostro Daniele Troise, ricordo bene? Giusto il nome? Sbaglio? Ogni volta. Oh ragazzi, ci siete?
Chi è? Dormite? Ci siamo. Non sapevamo come aiutarti, visto che hai visto tu il gingillo del popolo. Diciamo,
ricordando ma...
questi gingilli del popolo.
Gingillo. Bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare e a Levisoft quello che è di Levisoft. Ma Levisoft si chiamava? Si chiama ancora, immagino. È un po' che non lo sentiamo.
Antonio Troise.
Antonio Troise, perfetto. Prima di fare brutte figure, grazie. Allora, anche questa sera arriviamo in fondo. Le raccomandazioni sono sempre le stesse, no? Ve ne diamo di nuove questa volta. Venite alla serata digitaliana il venerdì prima del Festival del Podcasting. Se venite anche al Festival del Podcasting vi divertite, siamo tutti lì, passiamo la giornata insieme. Però la serata è l'11, venerdì 11 ottobre. Vi metto il link al form per segnalare la vostra presenza nella nota della puntata. E magliette Digitalia. In 10 anni di Digitalia non l'avevamo ancora mai fatte una volta.
È vero,
che vergogna.
Un Van Gogh in confronto è roba da tutti i giorni. Direi che per questa sera è tutto. Dalle Mi Studio Ligure 1, traslocato di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio.
Un ciao anche da Roma, da Giulio Cupini.
E un ciao dallo studio di Milano Centro, da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.